Buona giornata a tutti, io sono Claudio Simeoni che come ogni giovedì conduce la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo dalle onde di Radio Gamma 5, la più grande radio del Veneto. Possiamo parlare quello che pensiamo noi, dire quello che pensiamo e cercare di far capire il nostro modo di vedere il mondo e i concetti con cui noi affrontiamo il mondo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza, e se lo trovassi, che non lo sto trovando in questo momento, vi darò anche il numero di telefonino dell'istituto, solo che in questo momento non ce l'ho sotto mano. Vi ricordo una cosa sola, tutti i martedì del primo del mese Franco fa delle riunioni, fa dei dibattiti a tema libero, e vi ricordo che non rispondo al telefono per la prima mezz'ora, 40 minuti. Franco fa dei dibattiti a tema libero, l'ultima volta martedì non ho potuto esserci, ci sarò sicuramente il prossimo martedì del mese. Salvo impegni, salvo che non vado a sbattere la macchina, salvo che non mi prendo un ictus cerebrale, salvo comunque farò in modo di esserci. E vi do per cui tutti i primo martedì del mese con Franco qui in radio, a vari temi liberi, insomma, dove naturalmente ognuno porta le sue cose, le sue predilezioni, e va a finire come andrà a finire, cioè le persone che sono qualificano quello che dicono, non c'è nessun problema. Vi do invece gli appuntamenti, oltre a questo, vi do gli appuntamenti che stiamo costruendo presso la libreria Sottomondo in Treviso. In via Tolpada 11 la libreria ha una piccola sala per fare dei dibattiti, delle esposizioni dei libri. Presenterò i libri del paganesimo e della stregoneria in occasione di alcune feste pagane. Una è il 31 ottobre 1998, che è il giorno della festa di Halloween, alle ore 17 presenterò il libro I fenomeni di premorte, l'NDE, l'NDE è il termine inglese, cioè sono gli iniziali inglesi, che non me lo ricordo i nomi, comunque i fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria e dal paganesimo politeista, e insieme a questo presenterò anche il libro Ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, perché vi ricordo che nel paganesimo e in stregoneria come si vive così si muore, cioè affrontare la morte è esattamente come affrontare l'intera vita, l'intera esistenza, non sono due momenti diversi, per cui sia i fenomeni di premorte interpretati da stregoneria, sia come si vive, cioè come si affronta la vita, le due cose sono legate, per cui accenneremo a ciò che porta a diventare eterni nell'antica religione romana, quelle erano le divinità dell'antica religione romana che si vivevano tutti i giorni in qualsiasi gesto che si facevano. Poi il 19 dicembre, che sarebbe stato l'ultimo giorno dei Saturnali, i Saturnali hanno varie fasi, prima hanno un solo giorno, poi diventano tre giorni, poi cinque giorni, sei giorni, non ha importanza. Il 19 dicembre, uno dei giorni dei Saturnali, sabato 19 dicembre, alle ore 17 presenteremo il libro dell'Anticristo e il Gesù di Nazareth e l'infamia umana, cioè in libreria presenteremo questi due libri, questi due testi. E in occasione, ci sono i Saturnali, ma c'è anche il Sole Invicto, ci sono tutta una serie di feste, ci sono praticamente varie feste pagane, anche la festa dell'abbondanza, perché era la festa della fine dei lavori dei campi, i Saturnali. E invece il giorno dei Lupercali, che non è esattamente il giorno dei Lupercali, ma un paio di giorni prima, in pratica il 13 febbraio 1999, il 13 febbraio del prossimo anno, presenteremo Il Sentiero d'Oro e la teoria della filosofia aperta. Il Sentiero d'Oro, lo stiamo qui leggendo in radio, ormai l'avete già sentito, insomma, se seguite la trasmissione dalle 19 alle 20, e la teoria della filosofia aperta è un libro di analisi di tutti i concetti filosofici, dai post-kantiani fino ai moderni, fino agli attuali, che però non viene venduto, cioè ve lo leggerò in radio, autore per autore, e magari ci metteremo anche d'accordo in modo se qualcuno vuole seguirlo, come seguirlo. E lo presenterò, ma non viene distribuito. Non viene distribuito perché? Perché quando avrò tempo, da qui a non so quanto tempo, dovrò fare la parte propositiva, cioè dopo la critica a tutti i concetti filosofici dei post-kantiani fino all'attuale, e serve anche la critica positiva, cioè una volta rimossi tutti quelli che sono i concetti di verità a cui gli esseri umani vengono piegati, occorre anche costruire i concetti di libertà, e bisogna costruire i concetti di libertà in funzione di una struttura filosofica, in funzione di un discorso filosofico, e non soltanto in funzione della critica pure, cioè non è sufficiente la critica pure semplice, anche se all'interno di tutti i libri il discorso ha una sua validità sicuramente. Dopodiché, in data da destinarsi, presenterò il crogiolo dello stregone che ho preparato qui in radio, e a proposito del crogiolo dello stregone ho già fatto la correzione della prima stampa del crogiolo del male, e vi ricordo che il crogiolo dello stregone, la prima parte è già distribuita, il crogiolo del male è già pronto, fra poco comincerò a distribuirlo, e il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo è in correzione, cioè quando avrò finito di correggerlo è a posto. A proposito del crogiolo dello stregone, oggi parleremo del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Vi ricordo che non prendo le telefonate nella prima mezz'ora. E del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, oggi presenteremo la meditazione. La meditazione del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Come è nato il crogiolo dello stregone? Il crogiolo dello stregone è nato dal chiedersi il che fare. Cioè, cosa facciamo? Cioè, una volta fatta la critica al cristianesimo, una volta costruito i concetti pagani eccetera, noi cosa facciamo? E allora la stregoneria dice: beh, la prima cosa è sottrarsi dalla sottomissione, la prima cosa è distruggere l'arte attraverso la quale il cristianesimo, il cattolicesimo ha sottomesso le persone, cioè ha distrutto nelle persone il proprio lato magico. Occorre recuperare questo. Per recuperare questo abbiamo elaborato il crogiolo dello stregone. L'abbiamo elaborato in maniera generica, in modo che ogni persona possa interpretarlo e usarlo a seconda delle proprie specificità, a seconda della propria soggettività, prendendo quello che gli serve e sottraendosi dalla posizione in ginocchio. Dopodiché abbiamo detto, una volta che la persona fa questo, incontra il mondo che la circonda uguale a se stessa. Cioè la magia dentro di noi, il divino, il Dio che cresce dentro di noi, viene a incontrare tutti gli dèi del mondo che ci circondano. Gli dèi sia come oggetti, cioè sia come territorio, come persone, come piante, come animali, eccetera, sia come tensioni, cioè le tensioni umane, le tensioni della vita, le tensioni dell'ambiente, sono tutte tensioni divine e hanno una loro volontà e loro caratteristiche. Bene, a quel punto abbiamo detto come ci si relaziona per costruire un cammino comune, e allora siamo andati a costruire il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Fatto questo, grazie a sollecitazioni anche di una speaker di questa radio, abbiamo detto però a questo punto bisogna anche stabilire quali sono i principi e i modi attraverso i quali il cristianesimo, il cattolicesimo, noi parliamo di cattolicesimo ma vale per qualunque religione monoteista, qualunque religione rivelata, qualunque, e non solo religioni rivelate, ma qualunque espressione pratica della pulsione di morte, cioè del bisogno di sottomettere le persone, il bisogno di costringere le persone in ginocchio, bene, quali sono l'arte, quali sono i mezzi per costruire e far sì che le persone siano in ginocchio, cioè l'arte della magia nera. Per individuare l'arte della magia nera abbiamo costruito il crogiolo del male. Siamo andati a individuare tutta una serie di elementi del crogiolo del male. E il crogiolo del male è pronto in distribuzione. È un testo di 400.000 caratteri. Il crogiolo dello stregone, proprio perché era generico, è un testo di 90.000 caratteri. E il crogiolo dello stregone, quattro canti del mondo, è un testo di circa poco meno di 300.000 caratteri. Perché quando assembleremo il tutto verrà fuori circa un testo di 800-900.000 caratteri, insomma circa, forse poco meno, sugli 800.000, cioè un libro abbastanza consistente alla fin fine. Dopodiché ci sarebbero altri aspetti da analizzare, da lavorare, però io mi prendo una lunghissima pausa di riposo dove riprenderò vecchi temi che abbiamo già fatto 2 anni fa e mi prenderò una grossa pausa di riposo, anche perché sto lavorando al Tommaso Giuda, Tommaso Didimo, che è l'ultimo stregone pagano, e sto confrontando i principi del Vangelo di Tommaso Didimos con l'uso dei stessi cose, delle cose simili che sono nei Vangeli ufficiali, per cui sto facendo un lavoro mostruoso anche da questo punto di vista. Credo che abbia già raggiunto quasi 400.000 caratteri, penso che alla fine verrà un testo di 600-700.000 caratteri anche quello, per cui è effettivamente un altro lavoro mostruoso che è in corso. Bene. Una volta abbiamo detto questo, ringrazio l'amico che mi ha mandato i ritagli della Padana, della Padania, abbiamo alcuni pagani che sono legati, cioè loro sono simpatizzanti della Lega, io non sono simpatizzante della Lega, però ognuno è libero di fare le proprie scelte, ognuno è libero di fare i sentimenti, le proprie simpatie. Purché non entri in contraddizione, comunque non ha nessunissima importanza, e mi ha mandato dei pezzi, dei ritagli della Padania, in cui si parla sia del ruolo di Marcinkus all'interno dello IOR e i legami che c'era con Wojtyla, sia alcuni pezzi per quanto riguarda il Giubileo, alcune cose che stanno per succedere durante il Giubileo, dove Roma diventerà una specie di Kabul occidentale, insomma. Bene, adesso passiamo alla meditazione del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Nell'arte dell'agguato si è visto come mettere in ordine gli elementi per raggiungere un obiettivo in risposta al bisogno di intento. In ogni sistema religioso esiste una diversa descrizione della meditazione. La meditazione è un termine che può essere usato per definire cose diverse a seconda dell'insieme culturale in cui si esprime. Nel nostro caso la meditazione è l'arte di fermarsi per mettere in ordine dei propri pensieri. Mettere ordine nei propri pensieri è un'attività che permette di cancellare uno dei fari più distruttivi del crogiolo del male, la sovrapposizione nell'individuo di fenomeni della percezione con fenomeni della descrizione, la sovrapposizione di fenomeni reali con fenomeni fantastici e immaginati. La meditazione è un esercizio che permette di mettere ordine nel pensato e di affrontare le contraddizioni dell'esistenza attraverso gli elementi propri del piano dell'esistenza che si va ad affrontare. Quando noi parliamo di meditazione, parliamo di meditazione sul piano della ragione, un affluire lento dei pensieri ed un'analisi ordinata degli stessi, un mettere ordine della propria descrizione sia degli oggetti che dei fenomeni che delle emozioni che questi suscitano in noi. Vi ricordate l'arte dell'agguato? Nell'arte dell'agguato bisognava mettere ordine a tutti gli elementi che concorrevano a portare a termine un agguato o a non farsi agguantare. Bene, la meditazione serve per far affluire lentamente le cose della descrizione in modo da non fraintendere quello che è il dato oggettivo di quello che noi andiamo a dare, cioè il dato descritto di quello che noi andiamo a valutare, o i nostri sentimenti, la nostra voglia, le nostre fantasie, cioè quello che creiamo attraverso la fantasia. Bene, la meditazione serve per separare questi due momenti, per cui noi andiamo ad agire, se vogliamo, attraverso il nostro sentire, attraverso le nostre emozioni, eccetera. Però se dobbiamo analizzare una cosa attraverso il pensiero, il pensato della ragione, andiamo a farlo affluire in maniera lenta in modo da ordinare tutti gli elementi che concorrono a decidere poi la nostra azione. Mettere ordine ci permette di compattare noi stessi nell'affrontare la vita quotidiana. Ricordiamo sempre che gli elementi del crogiolo dello stregone sono degli strumenti attraverso i quali la coscienza di sé che li usa costruisce e determina se stessa. Non sono il fine del fare della coscienza. Dunque, la meditazione per mettere ordine nel pensato della ragione. Mettere ordine nel pensato della ragione significa permettere alla percezione di acquisire un sistema attraverso il quale mettere ordine in ogni pensato che non è propriamente della ragione. Ricordate sempre, la stregoneria è lo sforzo per fare qualcosa. Lo sforzo è ciò che ci rimane. Quando io ho raggiunto il fine, il fatto di aver fatto uno sforzo per raggiungere quel fine, ho modificato me stesso. Quando io sogno, sogno con elementi propri della ragione, ma i meccanismi del sognare e gli elementi che si esprimono non appartengono al quotidiano, ma appartengono ad una diversa formulazione. In questa diversa formulazione io non posso agire allo stesso modo o negli stessi termini del pensato quotidiano, ma devo mettervi ordine per poter agire. Se io descrivo una situazione di sogno, non posso permettere alla situazione di sogno di impossessarsi di me, ma devo essere io soggetto del sogno e devo avere la consapevolezza di muovermi in quel sogno con gli elementi propri del sogno. A parte l'arte del sognare, di cui parleremo in un capitolo a parte, infatti va fuori anche al crogiolo l'arte del sognare, la meditazione ci consente di immagazzinare un meccanismo di ragionamento e formulazione che può essere riprodotto sostituendone gli elementi nei vari mondi della percezione e nelle diverse situazioni soggettive. Se non si pratica meditazione, non muoversi nei mondi della percezione, muoversi nei mondi della percezione diventa molto difficile. Mentre nel quotidiano abbiamo immagazzinato delle risposte automatiche e sollecitazioni, tanto che sappiamo quando arrabbiarci, ridere, essere violenti, essere comprensivi, eccetera, questo modo di essere tende a riprodursi nella percezione alterata, sì che ad elementi sostanzialmente diversi diamo delle risposte immagazzinate automaticamente soltanto perché allo sforzo della ragione di descrivere quelle cose, queste ci appaiono uguali a quelle che conosciamo. Succede che nella vita quotidiana si pratichi meditazione, o quella forma che noi intendiamo come meditazione, soltanto perché nello svolgimento ripetitivo di una mansione lavorativa si è costretti a mettere in ordine i propri pensieri per giungere ad uno scopo. Così, senza per questo definirla, si pratica meditazione senza sapere che si sta praticando meditazione, solo perché questo fare conviene per ottenere un miglior risultato lavorativo. Questo non succede soltanto per la meditazione, ma anche per ogni altro elemento del crogiolo dello stregone. Ricordiamo come gli elementi del crogiolo dello stregone altro non siano che elementi propri della vita degli esseri umani e non sono estranei ad essa. Nei quattro canti del mondo, la meditazione ci permette di fondere il crogiolo dello stregone nella relazione con altre soggettività, senza per questo ridurre gli altri soggetti alla nostra dimensione. Io posso percepire la coscienza di sé atmosfera come coscienza di sé e attraverso questa percezione fondere il mio crogiolo. Posso nello stesso tempo percepire la coscienza di sé come atmosfera e nello stesso tempo chiamarla Giove, descriverlo e vestirlo con gli elementi con cui la ragione immagina la forma di Giove e con questa immagine posso fondere il crogiolo. Le due forme sostanzialmente non cambiano. Ciò che cambia è la mia rapidità con cui appropriarmi del contenuto del crogiolo della coscienza di sé atmosfera e fagocitarlo facendolo mio. Nella relazione in cui percepisco la coscienza di sé nella forma di Giove, la relazione è mediata dalla descrizione della ragione. In altre parole, gli elementi che assorbo attraverso la relazione nel mio crogiolo non sono immediatamente utilizzabili nella mia azione, ma devono essere trasferiti sotto forma di fenomeni all'intento della descrizione, pertanto da questa modificati, dopodiché devono intervenire nella formazione del giudizio che indicherà le modalità dell'azione. Per questo motivo le relazioni dell'essere umano con il mondo circostante si presentano in forma diversa, sia come azione, come idea, come intuizione, come alterazione del giudizio. Ricordo che non prendo le telefonate finché non ho finito le prime mezz'ora e 40 minuti. La meditazione è un elemento attraverso il quale si mette ordine al proprio pensiero, ma nel far questo si modificano i meccanismi soggettivi della formulazione dello stesso. Quei meccanismi vengono modificati sia quando si tratta del pensiero della ragione nel quotidiano, sia quando si tratta di stati percettivi diversi. La meditazione con gli altri elementi del crogiolo permette l'arrivo e l'assorbimento di nuovi fenomeni in quanto rende la ragione elastica. Quando si parla del crogiolo del male, si dice che la ragione tende ad appropriarsi dell'individuo imponendogli i suoi fantasmi per impedire l'arrivo di nuovi fenomeni dall'esterno. Questi nuovi fenomeni la ragione li traveste da fantasmi per impedire all'individuo di cui si ritiene padrona di farli propri. La meditazione pone un freno a questo fare della ragione e nel contempo trasmette alla ragione il piacere di ampliarsi. L'ampliamento della ragione come movimento di sviluppo dell'individuo. Se la ragione si amplia senza essere ordinata, non è in grado di essere veloce nel mettere ordine ai fenomeni che arrivano e l'individuo impazzisce. Se la ragione ha paura di aprirsi a nuovi fenomeni e a nuovi meccanismi, costringe l'individuo a ripiegare su se stesso. Cosa resta all'individuo? Prendere il controllo sulla sua ragione mettendovi ordine. L'operazione di messa in ordine si chiama meditazione, un fluire lento di pensieri relativi a problematiche dell'esistenza, a situazioni vissute o a situazioni da affrontare. È un esercizio che si comincia con piccole cose e che finisce normalmente per estendersi a tutto il fare della propria esistenza, non appena si ottengono dei risultati apprezzabili. La meditazione, sotto forme diverse, è usata in quasi tutte le religioni e le pratiche di sviluppo di se stessi. Il guaio di questi fare è che la meditazione è finalizzata alla pratica stessa e non è uno strumento con cui l'individuo affronta la realtà della vita quotidiana. Va a finire che l'individuo attua questo perché non sa fare altro e non è più in grado di fare altro. Ogni elemento del crogiolo dello stregone, se diventa l'unica pratica dell'individuo, finisce per appropriarsi dell'individuo bloccando in se stesso il suo fare e il suo sviluppo. Per questo motivo il crogiolo deve essere, sia pure nei diversi equilibri soggettivi, praticato nell'insieme. Ricordiamo che ogni elemento del crogiolo in realtà è un elemento divino, cioè è una pratica per sviluppare il Dio che è dentro l'essere umano. Ora, quando si sviluppa una parte del Dio, l'essere umano sta bene, cioè si accorge che il suo potere di essere sta aumentando e comincia a non aver più paura di nulla. Bene, se lui pensa che in questa situazione è ottimale per affrontare la vita, rischia di fermare il proprio cammino. Cioè, da una situazione in cui era sottomesso, sviluppando alcuni elementi del crogiolo, o anche un solo elemento del crogiolo, acquista sicurezza. Quell'acquisizione di sicurezza, che è un aumento del potere di essere, finisce per bloccarlo se lui non continua il percorso. Nella relazione nei quattro canti del mondo, anche il soggetto con cui ci relazioniamo ha praticato la sua meditazione, ha messo in ordine il suo mondo. Magari è partito da una situazione più favorevole in quanto non ha dovuto lottare contro la pulsione di morte imposta dal cristianesimo. Non ha dovuto mettere ordine in una descrizione che lo ha costretto a strisciare fino a trovare la luce della libertà della percezione, ma ha dovuto mettere ordine nel suo pensato per quello che è, e non con quell'ordine, e con quell'ordine è venuto a fondere con noi il suo crogiolo. Senza l'ordine che egli si è imposto, la fusione del crogiolo non sarebbe avvenuta. Se nel suo pensato non era una coscienza di sé uguale alla sua, con cui si poteva camminare assieme attraverso la fusione del crogiolo, la fusione non sarebbe mai avvenuta. La meditazione è una pratica importante da tenere presente come tecnica, anche se a volte la pratica della meditazione avviene automaticamente attraverso le mansioni che svolgiamo. Un alchimista, nel manipolare la materia, manipola anche il proprio pensiero. Così un operaio che manipola la materia inconsapevolmente può manipolare il proprio pensiero, anche se nessuno gli ha insegnato a farlo. Così un artigiano che costruisce con azioni ripetitive ed elaborate un oggetto, manipola il proprio pensiero. La manipolazione del proprio pensiero attraverso la meditazione deve essere praticato fuori della meditazione affinché la meditazione non sia proprio del pensiero stesso. Cioè l'oggetto su cui noi meditiamo non deve essere un oggetto ideale o un oggetto all'interno del nostro pensiero, ma deve essere un oggetto reale, cioè un oggetto esterno a noi, perché noi dobbiamo riuscire a proiettare noi stessi. Cioè la verifica della meditazione non ce l'abbiamo all'interno di noi stessi, ma l'abbiamo sempre all'esterno di noi stessi. Ricordiamo, voglio ricordare ancora una volta, che la stregoneria è l'arte di vivere, cioè è l'arte attraverso la quale affrontare la vita. Non è un'arte per separarsi dalla vita. Non esiste un essere umano separato dal sistema sociale in cui vive. Non esiste un benessere di uno che dice io mi approprio di qualcosa perché io sto bene e gli altri stiano male. Cioè, la stregoneria è l'arte della vita, non è separabile dalla vita. Così ogni oggetto del crogiolo dello stregone, cioè ogni elemento del crogiolo dello stregone, è un mezzo che noi usiamo per costruire noi stessi e trasferire noi stessi nella vita. Cioè, nessuno pensi mai a un pagano, un apprendista stregone separato dalla vita, non esiste, esiste soltanto distruzione in quel campo, E per finire ricordiamo come l'intera arte dell'agguato possa essere praticata soltanto se io pratico meditazione. Se la tigre non medita il proprio agguato, resta pancia vuota. Se il cervo non medita la condizione della propria esistenza, diventerà pasto per la tigre. La meditazione come elemento fondamentale dell'arte dell'agguato, la meditazione come elemento fondamentale dell'arte del sognare, la meditazione come elemento fondamentale attraverso il quale affrontare il pensato della ragione e la sua descrizione, la meditazione come arma per sradicare il crogiolo del male e la sua distruttività dall'individuo, la meditazione come strumento per predisporre il nostro essere nei quattro canti del mondo. E vorrei ricordare che una forma di meditazione che qui in Italia si usa, anche se molto poco, cioè in molti paesi occidentali si usa, anche se sempre troppo poco, è la lettura. Cioè una persona che si prende un libro e che si legge con piacere un libro, che sia un saggio, che sia un romanzo, che sia qualunque cosa, sta facendo un'operazione di meditazione. L'importante è farlo con piacere, cioè farlo con qualcosa che ci piace. Cioè uno che legge, non so, romanzi di fantascienza e si mette a leggere Platone, probabilmente Platone gli fa schifo e lui è uno sforzo incredibile e non gli dà piacere, mentre se invece lui si legge i romanzi di fantascienza che gli danno piacere, lui fa un'arte di meditazione. Cioè qualsiasi lettura che noi facciamo, proprio perché dobbiamo essere attenti a quello che leggiamo, dobbiamo capire quello che leggiamo, o nei limiti del possibile capire quello che leggiamo, è un'arte di meditazione, perché ci costringe a mettere ordine ai nostri pensieri. Dopodiché vorrei aggiungere a braccio un'altra cosa ancora. Io so che nelle regioni orientali e in altre forme esistono altri modi diversi per praticare la meditazione. Cioè esiste nello yoga forme diverse di meditazione. Bene, io quelle forme non le considero. Cioè, non che non siano importanti, cioè l'individuo che la pratica sono affari suoi, ma quasi sempre in tutte quelle forme c'è una estradizione dell'individuo dal sistema in cui vive, dal sistema sociale in cui vive. Cioè, in stregoneria l'individuo è un patrimonio del sistema sociale in cui vive, è un patrimonio della società. Costruire se stesso è un arricchire il sistema sociale. Mentre invece in quasi tutte le religioni orientali, in quasi tutte le pratiche, c'è la separazione dell'individuo dalla società. Tant'è che, per esempio, se voi vi leggete il taoismo, vi leggete la regola celeste, esistono addirittura i comportamenti del signore, i comportamenti del padrone rispetto al sistema sociale in cui vive. E questo in stregoneria non è accettabile. Cioè, quando c'è un'appropriazione in stregoneria, c'è la sconfitta dell'apprendista stregone. Cioè, quando si usa l'appropriazione per appropriarsi degli individui, per comandare, per soddisfare i propri bisogni attraverso l'appropriazione, c'è una sconfitta della persona. E qua io avrei terminato questo aspetto del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. C'è un'altra cosa fuori da questa che volevo aggiungere. Abbiamo scattato numerose fotografie quando siamo andati sull'altipiano di Asiago a fare il nostro rito. Per questioni mie, cioè per problemi che io ho avuto, lavoro e tutto il resto, non sono ancora riuscito a svilupparle. Le svilupperò spero o in questa settimana o inizio della prossima, dopodiché spero di farne tante copie per tutti quelli che hanno partecipato e al limite anche per quelli che non hanno voluto essere fotografati, se vogliono gli diamo stesso le fotografie dei partecipanti, non esiste nessun problema. Niente, io spero attraverso Francesco di far arrivare le fotografie a tutti, un po' alla volta, insomma con un po' di tempo, spero di non dimenticarmi nessuno, anche se l'anno scorso credo alcuni non li ho fatte avere, purtroppo non ho potuto. Dopodiché se qualcuno vuole darmi un contributo per le fotografie, bene, se no non c'è nessun problema perché soldi non sono ancora ridotto male, insomma. Comunque spero di farle avere, di far avere fotografie che abbiamo scattato a tutti i partecipanti e solo ai partecipanti, non a altre persone o altre persone esterne, anche perché magari qualcuno può non gradire, insomma, per cui. Bene, ricordo un'altra cosa ancora, visto che siamo in argomento e dopo cominceremo a prendere le telefonate fra qualche minuto. Il rito che abbiamo fatto sull'altipiano di Asiago. L'essenza del rito è la partecipazione delle persone, cioè le persone che hanno partecipato a quel rito, prima di tutto non sapevano cosa li aspettavano, secondo non sapevano dove sarebbero andati, non sapevano cosa avrebbero avuto di fronte, non sapevano cosa avrebbero dovuto fare. Ebbene, quelle persone che hanno partecipato hanno preso il loro coraggio, hanno detto, beh, in fondo Claudio Simeoni non è proprio tutto fuori di testa come sembra, quasi quasi partecipo, sono venute, hanno camminato, sono arrivate nel luogo, sono scese, alcune, non tutte, sono scese dove dovevano scendere e hanno fatto il cerchio sull'altipiano di Asiago. Cioè, tutto il rito non è tanto il cerchio in se stesso, perché il cerchio può essere una formalità che possiamo fare dovunque, ma il rito consisteva nel forzare i propri limiti, nell'affrontare uno sconosciuto che non si sapeva esattamente come avrebbe funzionato. Bene, quell'operazione è un'operazione di stregoneria. Ogni volta che noi forziamo i nostri limiti, che andiamo a verificare lo sconosciuto, ogni volta che prendiamo il nostro coraggio per affrontare il mondo, ogni volta che prendiamo noi stessi e dico io devo arrivare là, bene, questo è un atto di stregoneria, è il più grande atto di stregoneria che si possa compiere nella vita. Se questo modo di fare diventa quotidiano, lo applichiamo tutti i giorni, noi non abbiamo più paura di nessuno, cioè noi possiamo chiamare tutte le cose col loro vero nome. Se non abbiamo più bisogno di ossequiare un figlio di puttana, possiamo chiamarlo figlio di puttana. Questo è, cioè l'arte della stregoneria è l'arte di superare continuamente in ogni momento i nostri limiti. Bene, le persone che sono venute sull'altipiano di Asiago hanno fatto questo. Hanno rinnovato un antichissimo rito pagano, hanno scosso le linee di tensione, perché quello che è successo lassù, lo sanno in poche persone. Quello che è successo davvero, l'abbiamo preso le linee di tensione che attraversano gli esseri umani e le abbiamo sguarattate, per usare un termine dialettale, cioè gli abbiamo dato una scossa, li abbiamo rinnovate e le abbiamo rilanciate fra gli esseri umani. Cioè, modificando noi stessi, facendo quell'operazione, noi abbiamo rivitalizzato le linee di tensione che attraversano gli esseri umani. Chiaramente le abbiamo rivitalizzate per quelle che siamo noi, non è che abbiamo smosso l'universo, ma per quello che siamo noi, per la quantità di persone che siamo noi, abbiamo rivitalizzato quelle che sono quelle linee di tensione. Cos'è che succede questo? Non succede niente di particolare, semplicemente succede che alcuni esseri umani che avevano una sensibilità aumenteranno la loro attenzione, cominceranno a dire in fondo anch'io esisto, in fondo anch'io sono importante, in fondo anch'io posso migliorare, in fondo anch'io posso affrontare lo sconosciuto e possiamo dare il via a questo processo di costruzione che è un processo infinito. Boh, detto questo, io comincio la rassegna stampa e se qualcuno vuole chiamare per insultarmi, io sono qui, vi ricordo il numero di telefono 700 700 e 700 838. Allora, vediamo un attimino il primo. Sondaggio shock fra i cattolici. Le unioni di fatto ben vengano. Questo è un articolo della Repubblica del Gazzettino, ma non l'ho segnato, del 6 agosto 1998. Secondo lei, a quale delle situazioni seguenti deve essere riservata la definizione famiglia? Un uomo e una donna che vivono insieme dopo essersi sposati in chiesa. Bene, questa qua è stata accettata dall'86% delle persone. Un uomo e una donna che vivono insieme dopo essersi sposati in comune. Questa è data del 74,3% delle persone. Un uomo e una donna che vivono insieme senza essere sposati, il 51,7% degli intervistati. Proviamo a vedere la prima telefonata. Pronto?
Ciao Claudio, sono Luigino.
Ciao Luigino, dimmi.
Mi volevo ringraziare della cassetta. È proprio giusta come che la pensavo, miso. Proprio fatta ad hoc.
Ti restituire la cassetta a quelli che te l'ha fatta?
No, adesso che ha restituito, mi ha dato a Nico.
Ecco, è Ferdinando?
Sì, okay. E mi scrivo Ferdinando.
Perfetto.
Vabbè, ti ringrazio, Sergio.
Grazie a te invece.
Ciao.
Niente, Luigino ha chiesto una cassetta particolare, quella cassetta che si parlava del santo di Padova, un santo venerato che in realtà è un grande bandito. E vedremo anche oggi come, se arriveremo anche alla rassegna stampa, come la maggior parte dei santi cattolici siano dei banditi. Dal Gazzettino a proposito, abbiamo detto che il 51% ha detto che una famiglia fatta da un uomo e una donna che vivono insieme anche senza essere sposati, e il 17% della popolazione dice che due donne che vivono insieme possono essere considerate famiglia e due uomini che vivono insieme possono essere considerati famiglia. Questi dati sono stati tratti da questo giornale e dal giornale Famiglia Cristiana, per cui l'inchiesta, l'analisi è stata fatta da Famiglia Cristiana. Praticamente il 17-18% delle persone in Italia pensa che due persone che vivono insieme possono essere considerate famiglia. Il 51% senza essere sposati in chiesa. Penso che da qui da 20 anni fa a questa parte un po' di progresso è stato fatto. Cioè il concetto famiglia si sta sempre più allontanando dal concetto della famiglia cattolica per avvicinarsi al concetto di famiglia della Costituzione della Repubblica Italiana. Cioè consideriamo queste due interpretazioni come divergenti. La Costituzione della Repubblica Italiana che garantisce i diritti ad ogni persona e la Chiesa Cattolica che impone i comportamenti ad ogni persona. Bene, sono due cose opposte e il pensiero delle persone si sta sempre più avvicinando a quello che è la concezione della Costituzione, per cui si sta allontanando. Dal Gazzettino del 6 agosto 1998 abbiamo Giordano Bruno ceduto a Roma, venduto come una bestia al Papa, ammazzato, bruciato, con la faccia spaccata. Niente, vabbè, ve lo leggete e ricordo che il martirio di Bruno, cioè Bruno bruciato vivo, ha terrorizzato Galileo Galilei. Galileo Galilei è arrivato davanti all'Inquisizione, era terrorizzato dalla fine che gli avevano fatto fare Giordano Bruno. Ricordo che tutta la ricerca di Giordano Bruno era finalizzata a cercare, fra virgolette, di impossessarsi della natura, in realtà di avere un rapporto con la natura attraverso l'espansione mnemonica della sua testa, cioè l'espansione della memoria. Praticamente aveva ripreso alcune tecniche antiche che venivano usate sia a Roma sia in Grecia per aumentare la capacità mnemonica. Avremo il massimo di questo, lo arriverà a Pico della Mirandola, cioè a sviluppare la memoria a un livello tale da poter avere un ampio ventaglio di fenomeni su cui costruirsi il giudizio. Praticamente la teoria era questa: se io costruisco il giudizio col maggior numero di fenomeni possibili, il maggior numero di elementi possibili, il mio giudizio sarà tanto più vicino alla numenia, all'essenza delle cose. Questa era la teoria da cui partiva Giordano Bruno e la sua magia. Cioè questa era la magia. In realtà c'erano parecchi passi da fare, però espandere il ventaglio dei fenomeni per dare un giudizio sulle cose è stata ha dato adito all'età della ragione, cioè non era più la paura dell'oscuro, la paura del Dio, la paura, il terrore dell'idea, però era la ragione, cioè bisognava affrontare le cose per ciò che le cose erano e non per i fantasmi che noi avevamo come descrizione delle cose. Questa è la grande rivoluzione che ha fatto Bruno e che poi a mano attraverso i libertini ha attraversato l'Europa. Un'altra notizia di tono completamente diverso dal Gazzettino del 27 agosto 1998. Nuova specie a Londra, zanzare sotterranee. Zanzare penetrate nel sottosuolo di Londra all'epoca della costruzione della metropolitana, alla fine del secolo scorso, insieme agli uccelli di cui erano parassite, si sono evolute dando vita a una nuova specie che succhia il sangue a topi e ratti e non disdegna neanche quello dell'uomo. Cosa significa questo? Questo è il grande movimento della dialettica, cioè l'adattamento soggettivo alle variabili oggettive. È il movimento generale di tutto l'universo. Queste zanzare sono state in una situazione oggettiva diversa, si sono adattate per sopravvivere o per sparire. Vediamo un attimo. Pronto? Sì, radiogramma?
Salve, niente, volevo chiederle una cosa. Dicono delle sedute spiritiche.
Sì?
Volevo sapere, ma possono farle pure tutti oppure veramente proprio i maghi? o solo loro?
È un problema, io ti rispondo per radio.
Sì, sì.
Limite mi richiami dopo.
Sì, ciao.
Ciao. Allora, la risposta è un po' più complessa. Chi può fare sedute spiritiche? Allora, tutti possono fare sedute spiritiche. Secondo, nel 99,99% delle sedute spiritiche non esiste nessun spirito che parla. Terzo, la conoscenza di uno spirito, anche se la qualità della materia, per cui la qualità con cui è fatta conoscenza, nel senso che può passare i muri, eccetera, è comunque, e anche la sua quantità di energia è comunque più bassa al più piccolo animale della natura, cioè lo spirito che viene a parlare a me ha un campo energetico, un campo di energia inferiore a quello di un virus, tanto per essere chiaro. La differenza sostanziale è che hanno un percorso evolutivo diverso dal nostro, un percorso di costruzione diverso dal nostro, e le interrelazioni che si costruiscono fra l'essere umano e uno spirito sono relazioni di mutuo vantaggio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se un essere umano è predisposto per riuscire ad aprire un canale, riesce ad aprire dei canali per discutere, intanto lo spirito dirà sempre all'essere umano quello che l'essere umano vuole capire. Cioè, non si metterà mai in contrapposizione la struttura di pensiero dell'essere umano. Secondo, non arricchirà mai un essere umano per arricchirlo. L'unica cosa che può fare è mettere delle pulci nelle orecchie, e può fare alcuni spiriti, non tutti, può mettere delle pulci nelle orecchie affinché l'essere umano coinvolga in una certa direzione la sua ricerca. Però ricordatevi che un campo energetico di un essere umano è sempre infinitamente superiore al campo energetico di un essere di energia, sempre, che si presenta alle sedute spiritiche. Non sto parlando della galassia che è una coscienza, non sto parlando di essere di energia che da miliardi di anni si sviluppa. Quelli non li troverete mai nelle sedute spiritiche, questo dobbiamo essere chiari. Quello che troverete sono sempre degli esseri di energia che hanno una mutua relazione con l'essere umano. Cosa vuol dire essere umano o essere della natura, eccetera? Cosa vuol dire questo? Qualsiasi gesto fa un essere della natura, non so, mangia, fa l'amore, va al gabinetto, lavora, cioè, l'energia vitale che getta fuori nel fare questi movimenti, nel fare queste operazioni, ha dei sapori leggermente diversi a seconda di come lui fa quei movimenti e a seconda dell'intento che mette nel fare quei movimenti. Questi esseri di energia non fanno altro che cibarsi di questa energia vitale. Alcuni esseri di energia, alcuni spiriti, gli piace un certo tipo di energia vitale, un certo sapore. Per cui ci sono degli esseri umani che sono proprio attorniati letteralmente da questi esseri di energia. Altri invece che li cacciano via, cioè che non esiste addirittura nessuna relazione. Questo che voglio dirvi io è: non date importanza alle sedute spiritiche, cioè non date importanza a queste cose. Fate conto che se una persona di voi pratica sedute spiritiche, nel momento stesso in cui comincerà a sviluppare la propria capacità di prendere in mano la propria vita, immediatamente solo questo fare, solo questa azione, ciao! Solo questo fare, solo questa operazione li terrà distanti. Perché li terrà distanti? Perché la determinazione con cui noi affrontiamo la vita sviluppa una volontà e sviluppa dei flussi di energia concentrati infinitamente più grossi di quello che qualsiasi spirito che può arrivare alle sedute spiritiche può sopportare. Vediamo un'altra telefonata. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Se qualcosa non va, mi ritelefoni. Pronto?
Claudio?
Sì?
Mi chiamo Teresa, puoi venire un po' in privato?
Mi puoi telefonare più tardi in privato?
Verso che ora?
Stasera.
A che ora?
Dopo le 8.
Ma in casa non posso parlare.
Ah sì? Va bene, senti, non so, facciamo dopo le 4:30 quando metto su a...
Va bene.
Va bon?
Sì.
Quando metto
su la trasmissione, dai. Ciao.
Ciao, ciao, ciao. In privato io non vorrei prendere telefonate, perché non è nello stile di questa trasmissione. Potete telefonarmi a casa mia se volete, un'ora decente, vi rispondo. Io non sono una persona segreta o clandestina, il mio numero di telefono è su ogni elenco telefonico. Mi trovate o me o mia moglie o mia figlia e dite chi siete, cosa volete. Io non ho problemi di parlare con chiunque. La trasmissione vorrei tenerla sempre in una... pubblica, cioè quello che si dice che sia abbastanza pubblico, per cui abbiate pazienza, vabbè, dopo comunque troveremo sempre un accordo. Anche perché non vi chiedo soldi, cioè mettetevi in testa questo, venire da me non significa che vi chiedo la parcella, cioè non vi do la parcella, cioè, vabbè. Fanno più soldi mai che non mai, in effetti, questo è vero. Andiamo avanti. E per cui lasciate perdere tutte le sedute spiritiche, sono cose irrilevanti. L'unica cosa che può abbagliare un attimino la ragione è questa: dal momento che un essere di energia ha una velocità di movimento, può attraversare i muri, può lasciarvi un po' interdetti perché conosce un po' del vostro passato, conosce un po' di quello che sono i vostri desideri, conosce un po' di quello che sono le vostre predilezioni, però spesso siete voi che le lanciate queste cose, queste predilezioni, questi desideri. Per cui un essere di energia non vi può dare assolutamente nulla che voi non abbiate già dentro. Per cui io vi direi, poi intanto non esistono morti che arrivano alle sedute spiritiche, cioè il fatto che alcuni spiritelli o alcune persone abbiano un desiderio tale di parlare col defunto che gli era caro e proiettano la loro attenzione su questo, e magari o lo spirito oppure la loro proiezione gli risponda attraverso le loro predilezioni, quello che loro vorrebbero, oppure il mago di turno, pur di scroccargli i soldi, gli fanno questa operazione, quello è un altro discorso. Però ho cominciato a fare stregoneria attraverso delle sedute spiritiche, per cui so esattamente come funzionano queste cose. A me sono servite moltissimo, ma perché io ero un personaggio un po' particolare, cioè non è che ho deciso, vabbè, faccio sedute spiritiche dopo, no, io avevo una situazione molto particolare, era una situazione particolarissima, e mi è servito per scattare sulla via della stregoneria. Però già gli spiriti che erano venuti erano spiriti un po' particolari, ed erano non perché io sia, cioè perché c'erano delle situazioni che erano importanti che venissero, per cui chiunque può avere lo spirito importante che venga, però vi assicuro che quello che vi circonda, tutto ciò che vi sta attorno, vi può dare mille volte più che una seduta spiritica. Magari voi concentrate la vostra attenzione sulla seduta spiritica e perdete di vista quanto vi circonda, come succedeva a me del resto. Per cui, io vi dico questo, fate pure tutte le sedute spiritiche che volete, fate quello che volete. Non date una lira a nessuno di quelli che vi dicono mi dai i soldi, questo, non date i soldi perché non serve assolutamente niente. Chi mi lanta potere di soldi è lasciato perdere. Se fate una seduta spiritica con me sicuramente non viene fuori assolutamente niente. Per cui, tanto per essere chiari, insomma, cioè, io sono in grado di bloccare ormai qualunque cosa. Per cui lasciate perdere le sedute spiritiche. Se poi qualcuno dice io facendo la seduta spiritica riesco a concentrarmi, riesco ad amalgamare me stesso, riesco a essere contento, allora fate quello che volete, però quello sono robe vostre, quello. E fate quello che volete, però ricordatevi sempre che non sopravvalutate mai le cose o gli altri, cioè, l'importante è sviluppare sempre il Dio che c'è dentro. E andiamo avanti, abbiamo visto un discorso che abbiamo già fatto, dalla Repubblica del 1 settembre 1998, sulle Alpi tornano lupi e orsi, e avevo già detto l'altra volta, finché torneranno lupi, orsi e aquile, torneranno anche i pagani. Ancora dal 29/8/98, dal Gazzettino, in Pakistan viene applicata la legge islamica, legge musulmana. Viene elevato tutto quello che è la legge civile e viene applicata la legge islamica. Ed è il tentativo che sta avvenendo anche qui in Italia da parte di qualcuno di far saltare la prima parte della Costituzione per costruire qualcosa di orribile. Ricordate, quando qualcuno parla di riforme, chiedetegli sempre cosa vuole riformare, quando vuole riformare, come, dove vuole riformare, dove va la sua riforma. Ricordatevi sempre, se qualcuno usa il termine generico di riforme, voi potreste trovarvi anche il campo di sterminio. Cioè una riforma non necessariamente va seguendo il vostro pensiero, ma va seguendo il pensiero e gli interessi di chi la riforma propone. Attenzione, chiedetevi sempre cosa, cosa. E cosa non è una cosa generale o generica, ma A, B, C, D, cioè fino nei minimi termini. Dalla Repubblica del 31 agosto 1998. In fila per vedere la santa paralitica. usa processione di fedeli nella casa di una ragazza che può parlare, non può né parlare né muoversi, fa sanguinare l'ostia. Attenzione anche a ste robe, cioè il mago, l'imbonitore, il santo, la statua che piange, non esiste differenza fra queste. Il prete confessore o il mago che fa le carte, non c'è nessuna differenza fra le due, tutti e due vendono fumo. I maghi che fanno le carte, alcuni sono anche bravissimi nel farle mentre sono giovani, dopo un anno che le fanno esauriscono se stessi. Cioè quello che noi facciamo ci dà uno scambio di energia, ci costruisce uno scambio di energia, per cui anche se per caso qualcuno, e sono talmente rari che sono peggio delle mosche bianche, riuscisse per un po' di tempo a fare qualcosa, nel giro di un anno ha perso tutto ed è costretto a ricorrere a trucchi, trucchi psicologici, trucchi fisici, eccetera, per riuscire ad avere ancora spazio. Per cui lasciate perdere, secondo me, tutta sta roba. Come lasciate perdere i confessori, come lasciate perdere il prete, come lasciate perdere questo, lasciate perdere anche i maghi, lasciate perdere un po'. La stregoneria è una cosa seria, è modificazione di se stessi. La modificazione di se stessi è una cosa che non si paga. Vediamo un attimo. Pronto?
Sono io.
Ciao.
Volevo farti una domanda.
Dimmi.
Stavi parlando di meditazione.
Sì?
E hai affermato che uno dei pericoli per arrestare il fluire dei pensieri o la percezione è il coraggio esagerato o il senso di onnipotenza. Non so se ho interpretato bene.
No, non hai interpretato, non hai interpretato bene.
Avevo sentito che troppo coraggio, troppa sicurezza.
No, dicevo questo, che uno stadio, quando si applica uno degli elementi del crogiolo, dopo un po' di tempo dà una certa sicurezza, dà una certa forza, no?
Sì,
E questo è un aumento del potere di essere la persona.
Sì.
È solo che la persona si compiace talmente tanto di essere arrivata a questo potere, cioè di aver raggiunto questo livello, no?
Sì, sì.
Che ferma il suo sviluppo. Cioè non va oltre.
E quindi per ovviare questo pericolo è necessario il dubbio.
Continuare. E applicare gli altri elementi del crogiolo in modo da amalgamarli attraverso la propria soggettività.
Ho capito. E volevo chiederti anche un'altra cosa. Per esempio, quando sospendo il giudizio, si fa per dire, vedo sempre un uomo di mezza età vestito in costumi ottocenteschi, no? Che attraversa, non so se un bosco oppure forse sarà un immenso parco di una villa, non lo so. E volevo chiederti cosa può significare, anche se sono...
Quante volte l'hai visto?
Spesso.
Ecco. Niente, tu devi cominciare a dire, è un uomo, attraversa un parco, ha la barba o non ha la barba, cioè, cioè devi riuscire a entrare dentro a questa immagine, finché l'immagine non si trasforma. Perché lo fai in sogno questo?
No.
È proprio da sveglia?
Sì. Prima di addormentarmi.
Perfetto, sono immagini identiche che arrivano. Beh, buono direi, buono. A me arrivavano i lupi con la bocca spalancata, figurati che paura che avevo. un po' peggio. No, va bene così. Guarda e compiaciti e basta.
E cosa potrebbe significare?
Niente, non dargli un significato, non dargli una descrizione. Prendi le cose per quello che è e basta. Non aver coinvolgimento su questo.
Sì.
Guarda, analizza, descrivi se vuoi, però non cercare di dargli un significato diverso. Sì. Perché succede spesso che qualcuno magari quell'uomo diventa Dio, diventa l'apostolo, diventa la Madonna. Capisci? Cioè no, purtroppo in questa fase il proprio condizionamento educazionale gioca a sti scherzi.
E cammina.
Tu lo guardi camminare. Poi lasci che ti dia piacere, non ti dia piacere, ti dia delle emozioni, però non dargli un significato più di quello che l'immagine appare.
Sì.
Questo è importante.
Va bene, grazie.
Grazie a te.
Ascolto,
ciao. Sì, no, succede prima di addormentarsi, quando si sospendono il giudizio, si cerca di bloccare il dialogo interno, specialmente per cercare le mani nel sogno. È facile avere delle immagini, si chiamano immagini eidetiche, che appaiono un po' sulla retina, ma non è vero che poi siano effettivamente sulla retina, perché se si hanno delle sollecitazioni al centro della pancia, si hanno sollecitazioni all'altezza testa del plesso, si hanno delle sollecitazioni tipo formicoli all'altezza del cuore, in mezzo agli occhi o sulla sommità della testa, non è altro che l'energia vitale che si sta muovendo, che sta aprendo la nostra percezione. Le immagini, questo tipo di immagini che abbiamo, le chiamano immagini eidetiche, credo di aver letto in psicologia una roba del genere, e praticamente non sono altro che descrizioni della ragione del nostro sentire, della nostra percezione. L'importante è che noi non ci facciamo coinvolgere da queste, cioè le guardiamo con un certo distacco. Hanno un significato perché è la ragione che si rappresenta delle cose che noi abbiamo, delle sensazioni che noi abbiamo, un sentire che noi abbiamo, che però non può essere detto da me, cioè appartiene solo a te, appartiene a ogni singola persona, cioè ogni singola persona ha la sua storia, le sue trasformazioni. E niente, l'importante è avere un po' di distacco su queste cose, guardarle, magari ci danno piacere o non ci danno piacere o ci danno paura, cioè, l'importante è guardarle sempre con distacco, senza timore o senza coinvolgimento. Purtroppo il condizionamento educazionale cattolico porterebbe in questo momento a vedere due forme essenzialmente, una forma paurosa che sarebbe la fobia che ci si rivolge contro, e una forma di sottomissione che è più grave, una forma di sottomissione tipo immagini a Madonna, Dio, il Buddha, Vishnu, cioè tutte quelle immagini che, tipo non so, Krishnamurti che ha visto Maitreya, la pastorella che vede la Madonna. Questo tipo di immagini comunque può avvenire anche durante il giorno, può avvenire anche durante la vita di tutti i giorni, insomma. Però il distacco ci permette di separare quel momento da quello che è la vita di tutti i giorni, ed è importantissimo mantenere quel distacco psicologico, ma la dipendenza psicologica è sempre una condanna, ricordatelo sempre. Dalla Repubblica del 6 settembre 1998. La condanna di Scalfaro. Pedofili, guai a voi, e il presidente invita a pregare per l'Italia. L'intervento di Scalfaro è avvenuto durante l'incontro nazionale dell'Azione Cattolica, per cui sa benissimo Scalfaro dove sono i pedofili. Ha fatto quel discorso proprio nell'Azione Cattolica. E ha citato il Vangelo di Matteo, che qui è riportato sulla Repubblica. Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, solo quelli che credono in me, qui siamo davanti al pazzo di Nazareth, sarebbe meglio per lui che gli si fosse appesa al collo una macina, girato da asina e fosse gettato negli abissi del mare. Questo ricordatevi sempre, non si può scandalizzare solo chi crede in lui. Infatti per questo i missionari hanno stuprato milioni, milioni, milioni e milioni di bambini. Li hanno stuprati impunemente. Per noi invece la linea è la vita. Cioè il metro di giudizio è la vita, non il possesso. E questo è una delle cose fondamentali che ci separa dai cristiani e dai cattolici. E andiamo ancora avanti ancora. Mestre avrebbe avuto attenzioni a sfondo sessuale nei confronti dei piccoli nomi di San Giuliano. La curia è però convinta dell'estraneità. Pedofilia, parroco sotto accusa, il pubblico ministero Ferrari a Mestre, a Venezia, ha chiesto un rinvio a giudizio per Don Tarcisio. Pronto?
Pronto Claudio?
Ciao, dimmi.
Ciao Claudio. Ascolta, io l'altro giorno ascoltavo una tua cassetta sulla caccia alle streghe, sui roghi, sulla persecuzione a quello che era a quelle che erano il pensiero, le tradizioni pagane. E perché le devo riascoltare, perché mi entrino bene nel pensiero.
Mamma mia, mi fai sentire male.
Perché? Perché dici così?
No, va bene, dai, dimmi.
No, Claudio, tu hai... Cioè, non è facile sentire una trasmissione così e poi basta. Voglio dire, bisogna riascoltarla con calma e capire bene, cioè, no?
Sì.
Sono duro di testa.
No, sono contento che tu mi ascolti. Sì, solo che mi fai sentire... Cioè, il fatto che qualcuno consideri la mia trasmissione così importante, doverla registrare e riascoltarla, cioè, effettivamente mi commuove.
È necessario, io credo, perché è importante. Allora, riascoltavo questa bellissima cassetta, parlava appunto dell'argomento che ti ho detto prima, no? Ecco, io volevo chiederti, quello che mi salta così è la... Cioè, le persecuzioni che venivano fatte nel nord Europa, Nei paesi a partire dalla Francia, Germania
sì.
e su di là, cioè non erano così, cioè nei paesi mediterranei non erano così cruente, così diciamo così numerose.
No.
Così, no, voglio dire, tu dicevi in questa trasmissione che c'era a Roma un modo diverso di percepire il paganesimo che non nei paesi nordici, cioè nei paesi nordici era molto, era una cosa, cioè le streghe dicevano testualmente erano più deboli, quindi più facilmente cadevano nella rete di questi
sì.
delinquenti, no? Mentre a Roma era già un discorso diverso,
era un
quello
discorso
che ho detto
diverso,
prima,
sì.
e nei paesi mediterranei in genere, mi pare,
certo.
che capito, anche perché,
sì,
aspetta, sono parlato di filo,
sì.
anche perché sebbene, cioè, senz'altro ci sono state delle tremende persecuzioni in Spagna e contro i musulmani, i mori, gli arabi prima, e gli ebrei, e i pagani, scusa,
sì.
però e anche in Italia e anche poi sono state portate nel Nuovo Mondo, in Colombia,
sì,
nel Sud America,
certo.
però non così efferrate, non così tremende come sono state nei paesi nordici, diciamo.
È vero.
Francia, a partire dalla Francia, che è qui al nostro Germania. Ecco, tu dicevi appunto, era a Roma, era nel Mediterraneo, un modo diverso di percepire, erano forse più convinti, erano
avevano più
follia. Era più duro a sconfiggere.
Avevano più follia controllata.
Ascolta, Claudio, poi anche prima, alla telefonata di prima, ho sentito parlare di formicoli, mi pare.
Sì, ho parlato
io, aveva un po' di tempo che io ho aperto questo.
Correnti vegetative.
Cosa?
Si chiamano correnti vegetative.
Correnti vegetative?
Sì. Le ha scoperte, uso il termine che aveva usato Reich in questo
ecco,
caso.
Ascolta Claudio, io adesso metto giù, tu mi dai la risposta?
Sì, cercherò
e
di...
E anche per quello che hai detto delle correnti vegetative, hai detto?
Sì, comunque un elemento del crogiolo dello stregone,
Ah, ecco, sarei molto interessata a questo perché...
Va bene.
Cioè, sono cose nuove forse per me.
Sì, sì, sì.
Vabbè, allora, ti ascolto, metto giù.
Sì, d'accordo.
Sì,
ciao,
ciao Claudio.
Ciao, ciao.
Grazie.
Grazie
ciao.
A te, ciao. Allora, per quanto riguarda la caccia alle streghe, abbiamo in ogni paese, in ogni situazione, ci sono delle cacce delle streghe diverse da una all'altra. In effetti, in Italia meridionale e in Italia centrale... un po' meno, non abbiamo sempre una caccia continua alla strega in quanto tale, ma abbiamo sempre una persecuzione dell'eresia, però abbiamo una stregoneria che sa perfettamente nascondersi, c'è una stregoneria che sa ammagliare molto bene, che sa nascondersi. Al nord invece esisteva quasi non tanto la stregoneria in se stessa che non sa nascondersi, ma esisteva quasi la paura che la stregoneria potesse manifestarsi. Cioè, caccia di streghe non è che ha portato sul rogo streghe o che abbia portato sul rogo stregoni, ne ha fatti fuori un bel pochi. Però al nord c'era una specie di consapevolezza da parte di chi dominava che non si capiva bene perché il dominato non li facesse zompare, non li facesse saltare, non li buttasse giù dalla sedia. E la stregoneria nei paesi nordici si maschera meno, tant'è che tutta una serie di forme di ribellione, per esempio una forma di ribellione come quella dei dolcineani, avviene nel nord Italia, non avviene nel sud. Nel sud abbiamo delle ribellioni, ma verso dopo la rivoluzione francese. Cioè, le ribellioni che abbiamo al sud sono in maniera diversa, anche perché al sud sentono moltissimo il peso dei mori, cioè moltissimo il peso dei musulmani. Il peso dei musulmani, se non altro, ha permesso di vedere le cose anche sotto una luce diversa, cioè anche sotto la possibilità di una luce diversa, e la contraddizione centrale fra cattolici e musulmani ha un po' attenuato, diciamo, questo orrore. Mentre invece al nord qui non c'era lo scontro con i musulmani, cioè si è sentito molto meno, e la paura di avere scontri, di avere altre cose, e specialmente nei paesi del nord, di avere ribellioni, se li ha portati di più a una caccia di streghe. Sì, ogni tanto prendevano qualche strega, qualche stregone e lo bruciavano, però la quantità di streghe e stregoni che arrivavano a bruciare era inferiore. E poi, mentre al centro-sud c'è una consapevolezza maggiore di quello che è stata la radicalità del paganesimo romano, cioè il paganesimo romano, al di là di tutte le accuse che si può fare, è un paganesimo, e lo potete leggere nel ciò che porta a diventare una religione eterna, la religione romana, è un paganesimo molto vicino alla vita quotidiana, per cui tutti gli effetti, tutta la stregoneria quotidiana era molto vissuta, ed era sufficiente cambiare qualche nome per mantenere la sostanza delle cose, per cui avevamo avuto un mascheramento diverso. E in ogni caso in tutti i paesi voi troverete sempre delle caratteristiche della persecuzione, cioè non esiste una persecuzione che sia generale in tutto, esiste l'ordine del Papa di bruciare le streghe, questo esiste, i papi che dicono bruciate gli eretici eccetera. Però l'applicazione pratica nei singoli territori è diversa, cioè noi abbiamo addirittura dei duchi e dei conti che si sono ribellati all'Inquisizione perché l'Inquisizione stava massacrando i contadini, cioè i duchi dicevano ma come, se voi mi massacrate i contadini chi è che mi lavora la terra? E ci sono state delle ribellioni dei nobili contro gli inquisitori proprio perché gli inquisitori stavano mettendo a soqquadro le intere regioni. Però l'Inquisizione ha aspetti diversi a seconda di come viene applicata. Poi un conto è l'Inquisizione ufficiale, cioè quello che è la storia dell'Inquisizione e l'insieme delle cose inquisitorie, e un conto è tutto quello che io considero come Inquisizione, cioè la contadina che non va in chiesa e che viene massacrata di botte dal parroco, oppure quella che viene accusata di essere puttana, cioè, se per me è sempre un atto dell'inquisizione, cioè per me è sempre un atto criminale, per cui quando io uso il termine inquisizione dal punto di vista pagano, cioè gli do un valore molto più vasto che non quello che viene dato ai testi giuridici. Per quanto riguarda poi l'altro aspetto, quello delle correnti vegetative, rispondo alla telefonata, poi parlerò delle correnti vegetative. Pronto?
Ciao Claudio.
Ciao, dimmi.
Sono io, l'Anna Maria di Venezia.
Dimmi tutto.
Ciao. No, volevo farti una domanda, dopo casomai me la rispondi là. Volevo sapere come i pagani, no? Hanno la stessa religione cristiana come noi, oppure no?
No, no, sono pagani.
No, volevo solo sapere questo. Dopo, volevo chiederti, i pagani hanno i loro dei, quelli che magari ori crede che sia un dio,
sì,
che
certo.
Crede in questo in maniera... Sì?
Come ti chiami?
Anna Maria di Venezia.
Ecco. In questo momento io sto parlando col dio Anna Maria.
No, Anna Maria, sei una donna.
Sei una dea.
Dimmi.
Sei una dea? E sto parlando con la dea Anna Maria.
Sono io.
Appunto, sto parlando con una dea.
No, volevo solo fare queste due domande perché mi interessava moltissimo.
Sì, ti rispondo per te.
Grazie. Ciao, buona giornata, buon proseguimento, un buon ritorno a casa dopo.
Ciao, bella.
Ciao.
Un pagano ha un dio essenzialmente ed è se stesso, ed è la costruzione di se stesso, dopodiché è circondato da dei con cui costruisce delle relazioni, ma non adora, cioè adora nel senso che parla verso, cioè parla con tutti, però non si mette in ginocchio davanti a nessuno. E parliamo invece delle correnti vegetative, che è un punto importante, cioè quando si praticano gli elementi del crogiolo dello stregone si comincia ad aprire quella che gli induisti chiamano la kundalini. In realtà la kundalini appartiene a una tradizione culturale, cioè si mettono in moto le correnti energetiche, le correnti dell'energia vitale all'interno del corpo. Mettersi in moto le correnti dell'energia vitale nel corpo sarebbe come... quando Socrate, tanto per fare un esempio, io siccome mi sta sulle scatole Socrate e Platone, mi sta un pochetto stretto usarli, cioè, come se uno prendesse tutta l'energia vitale da ogni cellula del proprio corpo e cominciasse a fare l'impasto, cominciasse a impastare il proprio corpo luminoso. Bene, queste correnti vegetative non sono altro che questo impasto che si sta facendo. Quando si svegliano queste correnti vegetative si è già svegliato il corpo luminoso, cioè si è già svegliato il proprio sentire. Il proprio sentire deve riuscire intanto a costruire quello che è il corpo luminoso, però nello stesso tempo deve far accettare alla ragione che esiste un corpo luminoso, che esistono dei bisogni che non rientrano nella ragione, che esiste una percezione del mondo che non rientra nella ragione, e deve costruire quella che è l'armonia fra la crescita del corpo luminoso e la ragione. E questa è la più grande lotta che uno stregone va a fare dentro se stesso. Cioè, se io viaggio col corpo astrale, col corpo di sogno, viaggio nei mondi del sogno, io non posso venire qui per radio e raccontarvi che bravo che sono stato a viaggiare col corpo del sogno. Arriva la Croce Verde, mi ciappa, mi mette una camisa di forza e mi porta in manicomio. E questo è già successo a alcune migliaia di altri matti, che non erano proprio matti, erano persone che non riuscivano ad armonizzare la percezione del mondo con la loro descrizione. Per cui io non posso fare questa operazione, devo riuscire a costringere la mia ragione a capire che esista, che esiste questi effetti, che esistono queste cause, che esistono queste cose, farle accettare e nello stesso tempo riuscire a costruire una mediazione fra questo sentire e la ragione. Il risveglio delle correnti vegetative, secondo la tradizione della Kundalini, dice praticamente che si sveglia la base dell'osso sacro e salgono verso la testa svegliando i chakra uno dopo l'altro. In realtà questa è una lettura culturale della faccenda. In realtà le correnti vegetative si corrono, vibrano lungo tutto il corpo e non svegliano nessun punto, nessun chakra particolare, anche se tutto il corpo è un chakra in realtà. Esistono sicuramente dei punti più sensibili o meno sensibili dove riescono a spaccare, a venire fuori. Per esempio si sente al centro della pancia, 4 dita, 5 dita sopra il pene o 5 dita sopra la vagina, tanto per essere più o meno. Si sente all'altezza del plesso solare, si sente all'altezza del cuore, si sentono in gola, si sentono al centro della testa, insomma al centro degli occhi, si sentono sulla sommità del capo forte. Addirittura quando comincerete qualcuno a partorire il proprio corpo luminoso, cioè a vivere una propria vita, ci sarà un momento in cui sentirete come delle martellate sopra la testa, cioè come se vi cacciassero randellate sopra la testa, solo che non fanno male fisicamente, però avete la sensazione come se prendeste delle martellate, ed è l'apertura, diciamo, quasi definitiva di quello che è lo scorrere dell'energia vitale, l'apertura del corpo luminoso. Dopodiché da lì a costruire il corpo luminoso degli stregoni c'è tutta una vita di mezzo, e questi sono affari vostri, signori. Perché quando aprite il sentire, il mondo non è più uguale a prima. Un giorno o l'altro vi leggerò Viaggio a Ixlan di Don Juan, cioè vi leggerò come Castaneda descrive la battaglia che fa un apprendista stregone per costruire il sentire del mondo. E allora si accorge che il mondo non è più uguale a prima, non è più fatto di forma, di rappresentazione, cioè, ma ha una sua sostanza, ha una sua numenia, ha una sua essenza con la quale entriamo in relazione. E allora l'atteggiamento gentile magari di una persona ci fa andare in bestia. Perché ci fa andare in bestia se quella persona è gentile? Eppure quella persona è gentile, eppure ci fa andare in bestia. Perché? Perché noi percepiamo cose diverse. E allora, però non possiamo permetterci di andare in bestia. Dobbiamo riuscire sia ad agire come se la persona fosse gentile, e nello stesso tempo dobbiamo comprendere cosa c'è dietro la gentilezza, cosa c'è nella nostra percezione. E questo è uno sforzo fatti vostri, è uno sforzo non indifferente, e ognuno se lo deve mangiare da solo, eh. Non c'è nessun maestro che vi dica cosa deve fare, nessuno, è uno sforzo di autodisciplina che è da fare. Andiamo avanti, visto che ormai sono le 16:17, andiamo avanti e parliamo il sogno del Papa per il 2000, proclamare tre pontefici dalla Repubblica dell'8 settembre 1998. Cosa significa proclamare tre papi santi, tre pontefici santi? Pio XII, quello che ha collaborato, lo dico io perché la sua partecipazione morale è assoluta, al di là delle prove o meno che troveranno, non me ne frega niente, la costruzione dei campi di sterminio. Giovanni XXIII, quello che si compiaceva delle mani tagliate sui posti di lavoro, delle gambe spezzate sui posti di lavoro, ricordatevi la guerra che ha fatto contro i preti operai. E Paolo VI, il papa legato a doppio filo alla CIA, tutti i colpi di stato fatti alla CIA, la sua è partecipazione morale assoluta. Cioè, questi tre delinquenti, questi tre infami dell'umanità, diciamo così, tre distruttori dell'umanità, da Wojtyla verranno fatti santi, perché questo, perché Wojtyla vuole essere elevato agli altari. Cioè c'è un dogma della Chiesa Cattolica che dice questo, che ogni pontefice, cioè secondo i dogmi della Chiesa Cattolica, ogni pontefice è santo per i meriti di Pietro. Cioè i meriti di Pietro fanno santo ogni pontefice. Questo è un dogma. Cioè anche se vi diranno che quel papa è un porco, quel papa porco è santo per i meriti di Pietro. Questo è un dogma di, credo, Gregorio VIII, adesso non mi ricordo esattamente di chi. Comunque è un dogma assoluto, cioè un cattolico non può non credere in questo. Per cui ogni papa, per quanto porco, per quanto disgraziato, è santo per i meriti di Pietro. E questo è un dogma irrinunciabile. Dopo magari la Chiesa cerca di nasconderli, perché non sempre va bene, i dogmi non va sempre bene, non sempre sono usati in maniera giusta, però questo è un dogma. E vediamo a un altro, cioè un dogma, uno che crede nel cattolicesimo crede anche in questo, tanto per essere chiaro. Se uno non crede in questo non è cattolico, andrebbe bruciato sui roghi se non fosse stato per i stregoni, i pagani e per tutti quelli che hanno costruito la libertà sociale. Ancora un'altra cosa, dalla Repubblica dell'8 settembre 1998. La legge sulla privacy non può entrare in chiesa, il caso. Praticamente ultimamente da qualche anno a sta parte, non solo per i pagani, ma sia per sette religiose diverse che stanno avvenendo, cioè molta gente, o anche per gli anarchici, non so se conoscete gli sbattezzati, no? Cioè l'azione per esempio che fa il Mai, fa Laura Ivano, cioè da un qualche anno a questa parte succede che molta gente non vuole più essere battezzata, cioè vorrebbe essere cancellata dai registri dei battezzati, non vuole più entrare nelle statistiche. Ebbene, la Chiesa ha detto questo, dice, l'intervento di civiltà cattolica prende spunto da alcuni recenti casi di ex credenti o cattolici passati ad altre confessioni che hanno chiesto la cancellazione dei registri della Chiesa Cattolica dei loro nomi sulla base della legge della privacy. Un battezzato, dice la Civiltà Cattolica, un battezzato non più credente non ha nessun diritto alla cancellazione della registrazione del suo battesimo dei registri della parrocchia. Cioè non avete il diritto di farvi cancellare. Cioè non avete questo diritto. Cioè, quando la Chiesa Cattolica ha stuprato una persona che era piccola, che era in fasce, che non poteva difendersi, che non poteva discriminare, bene, quella persona non ha più diritto di non essere stuprata ancora. Questo è il concetto fondamentale. Io sto estremizzando come termini, però il concetto di fondo è questo. Voi siete bestiame di un gregge, perché? Perché vi ho fregati, cioè eravate piccoli e vi ho fatti battezzare. Non avete più diritto di non essere bestiame di quel gregge. Ed è pesante questo, se la Chiesa Cattolica non è in grado di convertire delle persone, di dire la mia religione è una religione reale, guarda, aiuta la vita, eccetera, però può fregare le persone. Pensateci un pochino bene. A proposito, visto che sta per scadere il mio tempo, ringrazio tutte quelle persone che sono in ascolto e che hanno firmato per dare i soldi alla Chiesa Cattolica. Non solo hanno aiutato Wojtyla, Gör e tutti gli altri a stuprare bambini, non solo hanno aiutato i cattolici a fare i massacri in Uganda, in Ruanda, in Burundi, non solo hanno aiutato la macellaia dell'India a costruire miseria e orrore, non solo hanno fatto tutto questo, hanno finanziato la preparazione dei bambini affinché si riempiano di eroina, ma hanno anche aiutato il cardinale Giordano a fare l'usura. Perché il cardinale Giordano predicava contro l'usura e bazzicava l'usura? A proposito, me ne frega niente che la magistratura dica no, Giordano per quello che ha fatto non è imputabile al reato di usura. La magistratura determina le cose dal punto di vista giuridico, io determino le cose dal punto di vista morale, e per me quello che è venuto fuori, i dati che ci sono, al di là di come verranno dopo usati, sono sufficienti per dare un giudizio morale. Sono sufficienti in assoluto. Magari la magistratura può dire, ecco, il cardinale Giordano non era proprio colpevole, i suoi reati sono minori, per cui lo leviamo fuori dall'inchiesta. La magistratura può dire questo, ma questo non inficia la sua implicazione morale, la sua partecipazione morale a quel reato, quegli assegni che ha firmato, quella partecipazione. Per cui la magistratura può anche dire il cardinale Giordano non è colpevole del tutto, però la quantità di atti che lui ha fatto, il nepotismo e tutto il resto, dal punto di vista morale lo condannano. Per cui ringrazio chi ha firmato per la Chiesa Cattolica per aver fatto questo. Vi ricordo che Giordano, quando parlava contro l'usura, non è perché lui condannava l'usura in quanto reato, in quanto cosa che non va bene, in quanto cosa amorale, ma parlava contro la sua concorrenza, contro gli altri che facevano usura e che gli facevano concorrenza a lui. E questo l'ho detto sulla Repubblica di una vecchia battuta fatta da qualcuno. Vediamo l'ultima telefonata? No, non c'è. L'ho detto sulla Repubblica, un trafiletto da qualche parte, anche se non ce l'ho più. Petrolio, droga e intrighi dietro il terrore di Bin Laden. I Taliban hanno il controllo dell'Afghanistan, piantano oppio, spacciano oppio in mezzo mondo. Bene, questo è l'essenza delle religioni monoteiste, il controllo fisico delle persone. E qualcosa di simile sta avvenendo anche qui in Italia. Come sta avvenendo qui in Italia? L'Osservatore Romano riabilita il filosofo eretico Campanella. Io a proposito di Tommaso Campanella, vi ho già detto, quasi tutti gli esperimenti di pseudocomunismo che ci sono stati qui in Europa avevano ben poco a che vedere col marxismo. Erano più legati a interpretazioni tipo la Repubblica di Platone, la Città del Sole di Tommaso Campanella, l'Utopia di Tommaso Moro, e cose simili. Col marxismo avevano quasi niente a che vedere. Perché questo? Perché Campanella con la sua Città del Sole dava una verità, Tommaso Moro con la sua Utopia dava una verità, Agostino con la Città di Dio dava una verità, Platone con la Repubblica dava una verità, e le persone che sono educate dal cattolicesimo ad assecondare una verità trovano molto più facile assoggettarsi a una verità che non costruire un percorso di libertà. Per cui è ovvio che l'Osservatore Romano, dopo averlo torturato per 20-25 anni, se volete vi leggo qualcosa dovrei avere di Campanella, lo riabilita. E perché riabilita Tommaso Campanella? Perché questo gli permette di riabilitare un altro personaggio che per la Chiesa Cattolica dovrà essere fatto anche santo. Ve lo ricordate? È Torquemada. 500 anni fa moriva il leggendario giudice, l'uomo che inventò l'inquisizione spagnola, praticamente. Pensate che questo è da Repubblica del 6 settembre 1998. L'eresia era considerata un crimine speciale per il quale si poteva procedere ignorando le garanzie in vigore per i reati comuni. Bastava un solo testimone per infliggere tortura. Per cui l'operazione è questa: io ti riabilito Bruno, ti riabilito Campanella e ti santifico Torquemada, per cui santifico il diritto a torturare chi non si può difendere. Qui ho finito la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo. Se qualcuno vuole qualche approfondimento può telefonarmi tranquillamente. Mario non lo vedo, adesso metterò su un po' di pubblicità e poi deciderò cosa fare. Vi ringrazio per avermi ascoltato, questa è Radio Gamma che trasmette su 94 FM. Io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera. Vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Ricordatevi, ogni primo martedì del mese c'è un incontro con Franco qui, che si parla praticamente a ruota libera. Gli incontri sono caratterizzati dalle persone che ci sono, la qualità delle persone determina la qualità dei discorsi. Vi ricordo il 31 ottobre, Halloween, alla libreria Sottomondo, in via Tolpada 11 a Treviso, esporremo i libri della magia, della stregoneria e del paganesimo. Bene, grazie per avermi ascoltato e a risentirci alle ore 19 con la seconda parte della trasmissione.